When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Scusate il ritardo,
sono persa.
Problemi tecnici. Allora, grazie a tutti di essere qui. Io sono Francesco Verso, ma ovviamente modererò il panel di Alda Teodorani e per me è un vero piacere, perché quanto tempo è che ci conosciamo? Dai tempi di Kippol, quando ho editato un'antologia organi di Alda Teodorani, un'antologia di racconti. E poi Belve non l'abbiamo fatto insieme, ma
sì comunque sempre
anche credo
sì.
E quindi insomma da lì in poi abbiamo fatto anche un percorso condiviso, magari ne parleremo dopo. Intanto volevo ovviamente presentare a chi non conosce ancora Alda Teodorani il suo lavoro, comunque la sua opera, che è varia, che spazia ovviamente dall'horror, arriva al noir, no? E ho preparato alcune riflessioni e volevo cominciare appunto a chiederti alcune cose. Allora, diciamo che due elementi importanti in generale dell'horror e del noir, Eros e Thanatos, in particolare questi due elementi nella tua produzione, sono fondamentali. Sono quasi spesso inestricabili tra loro.
Certo.
Amore e morte, no? E quindi appunto volevo chiedere se questi due fondamenti emotivi ti servono per indagare l'animo umano, o se ci sono anche altri tipi di analisi, altri tipi di ricerche che stai facendo su questo, e che cosa quindi trovano i lettori e le lettrici nei tuoi romanzi, nei tuoi scritti, nelle tue storie.
Sì, beh, sicuramente è una forma di indagine quella che ho portato avanti con alcuni miei libri, come dici tu giustamente, l'amore, la morte, il sesso anche, la morte sono sempre strettamente legati. E, è un modo per eternizzare il rapporto che c'è tra i protagonisti, cioè c'è sempre qualcuno che teme che l'amore finisca e quindi vi pone rimedio congelandolo nel momento in cui questo è più potente e forte, insomma. Quindi ecco perché Un'altra delle cose che mi interessava fare è proprio avere un maggiore controllo sul lettore e sul suo rapporto con me come autrice e con le mie creazioni, destando anche delle emozioni molto forti nel lettore, perché come lettrice c'è una cosa che io temo più di tutte ed è la noia. Ed è quello che mi prefiggo, era proprio mantenere sempre la narrazione a dei livelli quasi esagerati, in maniera che di poter prendere con me il lettore e di non lasciare che se ne vada.
Mm-hmm. E che, il rapporto con i lettori nel tuo caso è sempre molto animato, diciamo.
Sì, certo.
Ci sono aneddoti che puoi raccontare su che cosa significa avere e gestire questi lettori?
Fin dall'inizio ho sempre ricevuto molte attestazioni di stima e quindi mi hanno scritto in tanti. Io ho sempre risposto a tutti, non ho mai lasciato una lettera. All'inizio erano lettere, poi sono diventate mail. Mi scrivevano fin dai tempi in cui ho pubblicato i primi libri con Granata Press, conservo ancora oggi e sono tuttora in amicizia con il mio primo lettore che mi ha scritto, che era un ragazzo di Torino che faceva il grafico e nel tempo ha continuato a scrivermi, adesso è all'estero però mi scrive ancora e mi seguono molto a livello delle mie pubblicazioni.
Però non sempre le cose vanno bene.
No.
E qui la parte divertente, no?
No,
spesso,
vabbè.
Diciamo, no, allora non voglio aprire vasi di Pandora e scoperchiare gli stalker che ti hanno nel corso del tempo assillato.
Però
esistono, diciamo,
esistono,
no?
Sì,
si dice il peccato, ma non il peccatore. Va bene, ok. Allora, quindi horror e noir. Nel corso del tempo, visto, no, il grande tema comunque del fantastico, comunque, sì. Questi due generi si sono un po' modificati, si sono ibridati con altri, no?
Certo, sì.
Quindi una delle domande che volevo farti era proprio vista la tendenza che c'è negli ultimi anni all'ibridazione tra i vari generi, se esiste, che cosa significa oggi scrivere horror e noir, se esiste un nucleo imprescindibile di temi, di archetipi, di stili che non possono essere ignorati per poter rientrare nel genere dell'horror e del noir, diciamo, se esiste.
Certo. Allora, a me interessava soprattutto, essendo un'operazione che è stata fatta poco a livello di narrativa, fare quello che Dario Argento fa con la macchina da presa, e cioè dare al lettore l'impressione di essere lui il protagonista delle scene più efferate. Vi spiego meglio. Se avete visto dei film di Dario Argento avrete notato come a un certo punto sembra quasi che siate voi l'assassino, cioè vedete l'arma e non vedete l'assassino con i vostri occhi, ma vedete come se foste negli occhi dell'assassino. Questa è una delle caratteristiche principali delle tipo di riprese di Dario Argento. E quindi anche a me interessava molto questo tipo di situazioni, portarlo a livello di narrativa, facendo spesso narrare il protagonista in prima persona, quindi facendo scendere il lettore proprio quasi nella mente del...
Quindi ribaltando il punto di vista.
Ribaltando il punto di vista. E una delle cose più importanti per me a livello di narrazione è che il lettore non si senta al sicuro, mentre con la narrativa gialla il lettore si sente tranquillo perché sa che prima o poi chi ha commesso i crimini verrà assicurato alla giustizia. Se leggete un romanzo dove alla fine di tutto il protagonista viene arrestato, non è un noir, perché il noir è proprio lo sconvolgimento, cioè il giallo è la rassicurazione, il noir è lo sconvolgimento di tutte le regole e soprattutto non ci sono pentiti, non c'è pietà per le vittime ed è sempre una, qualcosa che in qualche maniera vi esalta e terrorizza nello stesso tempo.
Il disturbo, l'inquietudine.
Esatto, c'è da dire, siccome è una domanda che viene fatta spesso, c'è anche da dire che comunque dobbiamo ricordarci che siamo all'interno di un libro, quindi quello che leggete non è la verità. Per cui possiamo stare tranquilli ugualmente, ecco, però almeno mentre leggiamo troviamo delle sensazioni forti. L'altra cosa che succede nella narrativa horror, oltre a questa, comunque, che non c'è mai tranquillità, non c'è mai sicurezza, è che ci sono vari tipi ovviamente di horror. Quello di cui mi sono occupata io più di tutti gli altri sono tematiche di horror metropolitano con molta violenza, ecco, quindi non è una lettura che può essere adatta a tutti, insomma, diciamo per chi ha lo stomaco un po' forte. E poi invece alcune cose che ho fatto ricadono proprio nei canoni horror classici, però sempre con un po' di contaminazioni.
Ecco, quali tipi di contaminazioni?
Ecco, per esempio Belve, che ho pubblicato appunto a tua curatela, è un horror perché ci sono comunque i vampiri che vogliono prendere il potere su una città del cinema governata da alcuni attori e registi, però nello stesso tempo ci sono anche degli alieni che vengono dallo spazio e che si trovano casualmente sulla Terra, quindi è una contaminazione anche con la fantascienza. E se qualcuno di voi vide, si chiamava L'avventura degli uomini straordinari,
sì.
E quello è uscito dopo Belve, però è per darvi un'idea di come mostruosità, immaginazione si possono anche fondere insieme, ma nello stesso tempo c'è anche un discorso sociale che è quello dell'immigrato.
dell'immigrato
e del timore dell'immigrato, e quindi in fin dei conti anche...
Anche gli alieni hanno
anche
diritto.
Gli alieni sono degli immigrati spaziali, ecco. E c'è sempre, e poi c'è tanto cinema, per cui in quel libro in particolare c'erano tante tematiche che facevano parte anche di un certo cinema degli anni 60 e 70, anche italiano, e comunque di genere, ecco, perché
certo.
Il genere. Tanta gente mi dice, ma tu non fai genere, comunque tu hai un nome, una firma, uno stile autonomo, ormai autoriale, riconoscibile, non riconducibile a un genere. Però in realtà il genere non è una gabbia, è praticamente un modo per avere un'identità riconoscibile ed anche essere in qualche maniera far parte di una struttura che ti permette comunque una certa visibilità. Non so se mi sono spiegata bene.
Certo. Hai mai provato ad uscire da questa struttura? Hai mai provato a scrivere?
Sì.
Sotto falso nome, forse.
Ho scritto diversi libri sotto falso nome perché mi occupo di esoterismo e di magia con il nome di mia madre, Elena Bortolini, scrivo dei saggi per le edizioni mediterranee. e poi sono uscita anche col mio nome da, diciamo, dei canoni dell'horreur del noir, perché ho pubblicato un libro non horror, non di genere, che si chiama Gramsci in cenere, dove, diciamo, la realtà probabilmente è più terrificante
della finzione, come spesso succede,
perché quando ci sono delle vite bruciate, quando ci sono delle insoddisfazioni, quando la realtà ci porta a delle situazioni che sono veramente tragiche, sia dal punto di vista esistenziale che dal punto di vista, che so, della salute, delle tematiche sociali, allora veramente succede quello che molte volte nelle interviste ho dichiarato, e cioè che non c'è horror più terribile di un telegiornale.
Sì, purtroppo sì. Ok, allora io mi muoverei in maniera un po' trasversale. Quindi, oltre alla scrittura, hai sostenuto direttamente molti progetti indipendenti e addirittura anche delle coproduzioni musicali.
Sì.
Oltre a collaborare con altre realtà del panorama underground italiano, questo è secondo me una cosa encomiabile che venga da un'attrice del tuo spessore. Però ti volevo chiedere, da dove viene questo bisogno, da dove nasce questo desiderio di collaborare? Non è così comune.
Sì, probabilmente nasce dal fatto che all'interno di queste realtà indipendenti c'è molta più libertà. Quindi per il desiderio che io avevo di esprimere quello che mi andava di esprimere, cioè di non essere, il mio terrore era quello di diventare un'impiegata della scrittura, cioè come alcuni autori fanno, si alzano la mattina, si mettono alla scrivania, lavorano 4 ore, poi pranzano, tornano alla scrivania, continuano a scrivere e pubblicano un libro dopo l'altro, però che non sono libri, che non sono quello che loro vorrebbero scrivere, ma sono commissionati,
certo.
Questo succede anche a autori che non si mettono la mattina alle 8, eccetera. Anche autori che magari hanno un altro lavoro, però comunque, se vuoi far parte di una certa, diciamo, catena editoriale, e catena secondo me è
un termine
giusto, devi comunque lavorare su commissione, cioè devi fare quello che in quel momento funziona, perché le case editrici non sono opere di beneficenza. Sono
aziende,
sono aziende, quindi il distributore, che sia Viva Libri, che sia Messaggerie, eccetera, ragiona come un salumiere, cioè si pubblica quello che si vende, per cui l'importante è vendere. In questa situazione l'autore non può fare quello che gli pare. Se vuole fare quello che gli pare, deve trovare degli editori che lo stimino per quello che è, e soprattutto che diano un valore alla sua opera in quanto tale, non in quanto operazione commerciale.
Quindi hai poca fiducia nei grandi...
No, per niente, non ho nessuna fiducia.
E lo dico qua perché qui siamo tutti piccoli editori.
Esatto.
È una bellissima manifestazione dove
si può trovare... Ma questo non è un discorso che faccio oggi, è un discorso che ho fatto sempre.
Cioè, per questo.
Quindi, a fronte del fatto che ho pubblicato anche con Mondadori, ho pubblicato anche in Gioventù Cannibale con Einaudi, cioè ho pubblicato con degli editori, diciamo, molto noti, notevoli, resta il fatto che comunque le mie preferenze sono sempre andate all'editoria indipendente. Poi, quando il mio discorso di autrice, che è comunque anche se ho affrontato tanti generi, cioè tanti tipi di trame, è vero, non ho fatto sempre la stessa cosa come fanno alcuni autori seriali, tipo, che so, Patricia Cornwell o piuttosto che Jeffrey Deaver, ecco, questo non l'ho fatto, ho cambiato spesso tematica e trama, però ugualmente quando si è incrociata la mia attività, la mia esigenza con quella di un grosso editore come è stato Mondadori, allora ho pubblicato anche col giallo Mondadori, tenendo però presente uno che c'era dentro un curatore, che se non ci fosse stato lui probabilmente io quel libro non lo avrei mai pubblicato, e che era Sergio Altieri. Quindi è stato lui che ha voluto fortemente pubblicare il mio libro perché mi stimava come autrice. Secondo poi, comunque, era in qualche modo, è sempre un pulp giallo Mondadori, che poi risponde a certe politiche di vendibilità, e sempre di più probabilmente, perché comunque ci si trova in un panorama editoriale non entusiasmante, sono riuscita a fare in maniera che sono sempre rimasta io, quello che mi piaceva fare, e questo per me è importantissimo, per questo
è l'identità di Alda Teodorani,
la mia identità,
la tua figlia,
esatto. Per cui, e l'altra cosa era anche per dare una mano a delle persone che comunque facevano dei progetti che a me interessava aiutare, sponsorizzare, per cui ultimamente di meno, perché la realtà do it yourself dei concerti punk si è comunque ridimensionata rispetto a un tempo, però c'è stato un periodo in cui con i proventi che mi derivavano dalle mie traduzioni e dalle storie che scrivevo, ho finanziato dei progetti, delle produzioni indipendenti di musica punk, ecco, punk o simile, che comunque ha una distribuzione di questo tipo. Alcuni miei lettori erano anche persone che facevano delle fanzine autoprodotte, dei prodotti comunque sia di narrativa che di saggistica, articoli, fanzine, che distribuivano durante i concerti di musica rock o punk, perché ci sono dei banchetti dove loro si scambiano e vendono i loro prodotti. Quindi durante questi concerti venivano portati e venduti anche i miei libri, alcuni miei libri, per esempio i libri di stampa alternativa, sono stati molto ben distribuiti in questo ambito, ed è un'operazione capillare, perché si scambiano anche grandi quantitativi di libri, tipo uno si prende 15 libri, in cambio gli vengono dati 15 dischi, quindi è più importante di quello che può sembrare a prima vista del banchetto del ragazzino al concerto. E quindi tramite questi c'è stata questa distribuzione, in qualche modo io sono entrata in questo circuito e a mia volta ho fatto delle produzioni di questo tipo.
Ok, no, quindi ultimamente, oltre le tue collaborazioni, sono allargate addirittura alla traduzione e all'editing. Alda anche a Roma cura un corso di scrittura creativa per la Scuola Internazionale di Comics, e quindi hai editato e tradotto alcuni testi per case editrici. E una volta mi pare Ursula Le Guin disse che quando non le va di scrivere, di fare, cioè, la fatica di arare il campo della scrittura, si dedica alla traduzione, che è un po' come innaffiare e coltivare delle piante altrui per farle fiorire nella propria lingua.
Certo.
Sei d'accordo e per te vale la stessa cosa?
Assolutamente, infatti la prima volta che mi hai citato questa cosa è stato quando io ti ho detto che mi divertivo moltissimo a fare le traduzioni.
Yes.
Io traduco dal 1995, ho tradotto il primo libro in un periodo in cui non avevo lavoro, non riuscivo a trovare niente e un amico mi ha detto che le edizioni mediterranee cercavano traduttori e ho tradotto un libro su Fulcanelli. E poi ho continuato nel tempo a tradurre e c'è stato il periodo più terribile della mia vita romana in cui ho tradotto libri dall'olandese insieme a una ragazza olandese che non sapeva l'italiano.
Sprechi Netherlands.
Lo sapeva malissimo, diciamo.
Come si chiama questo libro?
Questo è il libro della principessa d'Olanda e si chiama Dialogo con la natura, Irene d'Olanda. Irene d'Olanda è una che ha un sacco di mezzi, essendo una principessa. E quindi ha mandato una sua agente a controllare il nostro libro, che fosse tutto a posto, e ci ha tenuto a congratularsi con noi per la meravigliosa traduzione che abbiamo fatto del suo libro. Quindi Jacqueline Brachman, questa ragazza olandese, piantata come me in quel periodo, e leggeva le cose in un italiano pessimo al registratore. Io prendevo le cassettine, le ascoltavo e le riportavo in un buon italiano. E così è nata la mia collaborazione con la principessa d'Olanda.
Vanno pagato in tulipani, cose del genere.
Esatto. No, sempre per le mediterranee, ed era anche un libro molto bello. Questo per dire che non solo la traduzione è una cosa che io ho sempre adorato, ma anche mi ha aiutato in momenti difficili e probabilmente ho guadagnato di più con le traduzioni che non con la scrittura.
Aia, aia, aia.
E ho tradotto anche...
Sì, no, no, non è, non è tradotto, abbiamo, collaboriamo, quindi ci sono anche delle cose che abbiamo tradotto dal francese,
dall'inglese.
Posso darti anche una dall'olandese?
No, Jacqueline è tornata in patria dopo l'esperienza devastante che ha vissuto in Italia.
Ci credo.
In patria almeno le pagano, mi ha detto che le pagano pure il dentista, lo Stato adesso, le paga il dentista.
Però adesso conosce la regina d'Olanda. No,
adesso
non è più lei,
conosce la principessa.
La principessa
non è la regina,
è vero,
non è quella, è una successione laterale. Però, per esempio, l'inglese è una mia passione, è sempre stata una mia passione. Io non riesco a dire una parola d'inglese, però lo leggo, insomma, sono abbastanza contenta di come lo leggo. Quindi, è stato bellissimo quando Francesco mi ha proposto, io avevo molti timori, mi ha proposto di tradurre questo racconto che si chiama Le nevi del tempo che fu, dall'inglese, e devo dire che poi quando mi hai detto che la traduzione era buona è stato un momento esaltante, quindi è sempre anche una sfida con se stessi.
Esatto, questa è la parte bella.
Ed è bello anche riuscire a trovare la voce dell'altro autore e calarsi proprio nell'altro autore per tradurlo, perché non sono più io che scrivo quando traduco, è lui o lei.
Esatto, questo si aggancia al panel precedente dove si parlava di traduzione, no?
Sì.
Quindi c'è anche questo aspetto di autori che traducono altri autori, è un elemento spesso rischioso.
Sì,
perché
è una sintonia, esatto. È come quando sintonizzi la radio, e infatti anche quando faccio i controlli delle traduzioni, perché me ne accorgo se c'è qualcosa che non va? Perché ho capito l'autore, mi sono sintonizzata con lui, e se c'è qualche problema è come se ci fosse un disturbo, come se ci fosse una piazza nera in mezzo alla sua opera. Quindi È veramente esaltante la traduzione quando ti piace. Oddio, ci sono anche le traduzioni che ti annoia a morte, però quando, come nel caso di Future Fiction, ci sono degli autori che vale veramente la pena leggere e tradurre, quindi io li traduco, però intanto mi diverto anche perché li sto leggendo, ma li sto leggendo a un livello più profondo di quello che è il semplice lettore che legge un libro. Non lo so dire, non so esattamente dirvi come mai, però è un livello più vicino, più intimo.
Ok, io ho altre domande, ma se ci sono domande dal pubblico, se volete intervenire in questa fase degli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, sentitevi liberi di alzare la mano, io rispondo per altri, diciamo, giro a lei. Non rispondo per altri, giro a lei. No, perché vedo poi magari qualche mano. Un'altra cosa che volevo chiederti era la tua produzione più recente. Insomma, per un po' di tempo sei dedicata all'editing, all'insegnamento. Ultimamente è uscito questo romanzo breve, diciamo, per edizioni Watson, Snake. Già. Eccolo l'editore. Lupus in Fab. Hai pubblicato per edizioni Watson questo romanzo breve, Snake, il vampiro.
Sì.
Io l'ho letto per mano dell'editore, ma è anche grazie a te. E appunto volevo chiederti se ci raccontavi qualcosa di questa tua ultima, che però mi pare che è stata scritta precedentemente, che adesso, esatto, è stata terminata.
Allora, ha una storia veramente molto tormentata e ha sfidato tutte le mie capacità di scrittrice, perché è un libro che è nato nel 2010. È un'idea nata nel 2010 e doveva essere scritto con un'altra persona e un'altra scrittrice. Dovevano essere due storie incrociate e non avevamo ancora pensato a un finale, però dovevano essere alternate, cioè la parte maschile, che era quella che facevo io, e la parte femminile, che era quella che faceva lei. Dopo un paio di scambi di piccoli brani, lei non ha più spedito niente. Io ho continuato a scrivere, però in quella ottica, e a un certo punto si sono interrotti totalmente gli scambi e il libro è rimasto fermo, però sempre io ci pensavo. È un libro, questo, che lo trovate al banchetto delle edizioni Watson, che sono nella saletta piccolina, che non è un romanzo, è un racconto lungo, quindi è una cosa anche abbastanza agile, e ho fatto leggere a molte persone quando l'ho terminato e tutti mi hanno detto che non si riconosce assolutamente la cesura tra la prima parte e la seconda, quindi era proprio quello che volevo evitare, cioè volevo evitare che si riconoscesse che una parte è stata scritta allora e una parte adesso. Quindi dovevo maturare una consapevolezza e nel corso del tempo anche sviluppare una trama che permettesse al lettore di leggerlo cioè con una lettura piana, senza interruzioni, senza rendersi conto che ci sono delle forzature, senza forzature. E devo dire che è stato veramente complicato, però avevo un santo che mi guidava, che era Iena Pliskin.
dall'alto
mi guidava l'aiuto di Iena Pliskin, perché Snake il vampiro è ispirato appunto a Fuga da New York, quindi è un territorio post-atomico dove questo personaggio solitario, molto carismatico, si muove cercando vittime, ma anche cercando giustizia perché c'è il famoso signore della città, il tipico signore della città, che è uno sterminatore di vampiri. Il resto non ve lo dico perché ovviamente, essendo anche breve, non vi voglio raccontare tutta la trama. Però ecco, nella mia mente c'era Sandien Friskin che mi ispirava, infatti Snake, il vampiro della città morta, Snake è proprio il nome originale che era stato dato al protagonista di Fuga da New York. E quindi è una specie di spin-off, se volete, dell'altro mio libro post-atomico, Belve, l'ambientazione è la stessa. Sono molto soddisfatta perché ho superato uno scoglio notevole, pensavo che non l'avrei mai terminato, poi a forza di pensarci ho cercato di rifilare la parte che avrebbe dovuto scrivere l'altra persona. Nel corso del tempo vari altri autori che ovviamente hanno sempre rifiutato e poi alla fine ho detto vabbè, o lo finisco io o non vedrà mai il giorno. Insomma, ho trovato un editore, quindi forse abbastanza soddisfacente quello che è stato il risultato finale.
Ok. Hai prima citato una persona che è venuta a mancare pochissimo tempo fa, una persona alla quale anch'io personalmente devo probabilmente il cambiamento della trasformazione totale della mia vita, perché senza la vittoria del premio Urania non avrei deciso di fare salto nella narrativa a tempo pieno. Quindi volevo chiederti un ricordo di Sergio Altieri.
Sergio Altieri io l'ho conosciuto nel 1990, nel lontano 90, quando ho esordito nella narrativa, perché ho pubblicato il mio primo racconto in un'antologia Mondadori che si chiamava Nero Italiano, 28 racconti metropolitani. E c'era anche lui, c'era Stefano Di Marino, c'era Cappi, c'era quello che fa il procuratore, il romanzo criminale, non viene il nome. Esatto. E insomma c'era un bel po' di gente che poi è diventata famosa nell'ambito della narrativa di genere, ma anche non di genere. E mi ricordo questa cosa come se fosse ieri, che io, siccome ero sempre super entusiasta, ero appena arrivata nel mondo dell'editoria, diciamo così, cioè avevo pubblicato il mio primo racconto, ero sempre esaltatissima, non montata, però è molto esaltata.
Carica.
E c'era una a Cattolica, al Mistfest, questa presentazione, e c'era anche Sergio. E incontestualmente c'era un'esposizione di fumetti noir, e io che ero appassionata molto anche di fumetto, e ho convinto Sergio a venire con me, e facevo un caldo, era il 30 di giugno del 1990, facevo un caldo terribile, in Romagna ha sempre un clima molto umido così. E quindi abbiamo fatto questa traversata dove non c'era un albero, solo asfalto e asfalto. E Sergio poverino sudava tantissimo, era incazzato nero, e dopo mi hanno detto che si è molto lamentato per questa traversata che gli ho fatto fare. E pensando a questo nostro incontro dell'epoca, era la prima volta che parlavo con lui, e l'ho sommerso di chiacchiere perché non smettevo mai di parlare. E quando mi ha chiesto un racconto per una sua antologia, che era Anime Nere Reload, ho pensato a quell'incontro e ho deciso di metterlo come protagonista del mio racconto.
Personaggio.
In cui c'è una scrittrice che collabora con questa mega casa editrice, di cui lui è direttore editoriale, quindi ci siamo. Ho accentuato tutti i miei aspetti più negativi, che mangio sempre le liquirizie, che mi vesto di nero, che parlo in continuazione, eccetera, e l'ho messo negli ultimi 5 minuti che lui ha a disposizione prima di andare in ferie al 29 o 30 di luglio arriva nel suo ufficio questa scrittrice che gli rompe le scatole da morire perché vuole delle risposte, vuole parlargli del suo libro, delle cose eccetera, e quindi c'è Sergio che è diventato questo personaggio bello. E insomma diciamo che si vendicherà.
Bene, bene. Va bene, rinnovo se ci sono, abbiamo 2 o 3 minuti se ci sono domande. Nessuno? Non abbiate paura.
Non vi faccio niente per il momento.
Non ha il coltello, quindi non, tendenzialmente è innocua quando non ha il coltello.
No, ma la domanda sarà lei, io sì, non ho detto niente, devo dire la verità, per cui è colpa, ma non c'è mai un lieto fine, voglio dire, non c'è mai, non fa mai il bene.
Beh, lieto fine c'è sempre, però bisogna vedere da che parte.
Io sono andato a lieto fine, il bene trionfi su dove andare secondo i carri oggettivi, no? Ce l'hai questa idea di dire, vabbè,
sì,
evoluzioniamo questo.
Il bene del malfattore trionfa sempre. Non è mai stato arrestato nessuno.
È il lato oscuro della forza. Quindi.
Anzi, è stato arrestato una persona in un racconto, sì, ma non era il colpevole.
È stato citato Carpenter, ci sono altre influenze cinematografiche nella sua scrittura?
Non ho capito, scusa.
Ci sono altre influenze cinematografiche oltre a Carpenter nelle sue concezioni, nella sua scrittura?
Sì, moltissime, moltissime. Per esempio, in Velvet c'è proprio tutta l'antologia dei miei riferimenti cinematografici. Però ecco, molti autori italiani, per esempio, che so, vabbè, come ho detto prima, Dario Argento, Cronenberg stesso, ci sono degli strumenti di tortura che sono molto, sarebbero, non si curerebbero in un film di Cronenberg, Aristide Massaccesi, Lucio Fulci, quindi diciamo tutto il meglio del cinema trash italiano, ma anche begli esempi di cinema americano, perché soprattutto di registi di thriller e di horror, perché ho visto e letto moltissimo, non faccio mai niente senza pensare anche al cinema, perché penso che sia una realtà ormai imprescindibile da quello che il lettore vuole, cioè il lettore ormai è abituato a un certo tipo di fruizione che non è soltanto lettura ma è anche cinematografia, però sempre c'è una sorta, diciamo così, di assimilazione dei prodotti, non è mai semplicemente un prendere. Io conosco degli autori che si segnano le scene nei film e poi le replicano cambiando un po' le situazioni, ed è una tecnica, no? Cioè vedi un film dove c'è un tizio che fa una cosa e scrivi un libro dove c'è una tizia che fa una cosa magari in un'altra ambientazione, però la trama è la medesima. Penso che sarà capitato anche voi di accorgervene. Comunque è una pratica diffusa.
Cioè, ecco. Il contrario della sceneggiatura. Sì. Sceneggiatura al contrario.
Esatto. Quindi questo no. Sì.
Ha da titolare cosa legge di diverso da quello che scrive? Cioè,
tutto diverso da quello che faccio.
Cosa legge di...
Sì, perché a me è capitato di leggere Poppy Bright, che non ha scritto uguale ai miei, diciamo che ha scritto delle cose che erano molto simili a quelle che io avevo scritto quando ho iniziato a scrivere, e ti devo confessare che non sono riuscita ad andare avanti perché avevo questa sensazione, non so se ti è mai capitato quando parli al microfono, quando parli al cellulare, che l'altro c'ha il viva voce e ti torna indietro la tua voce, è una cosa terribile. Era più o meno la stessa cosa anche leggendo questo. Ho letto tantissimo e di tutto, ma anche autori horror, ma anche no, cioè classici, ma moltissimo anche Stephen King, molti autori di fantascienza, anche contemporanea, anche fantascienza speculativa, che è quella che fa Future Fiction, che mi piace molto, però anche antropologia. Per esempio, io sono appassionatissima di antropologia, Vaclavish è il mio guru, perché mi ha insegnato tanto proprio a livello dei rapporti tra i personaggi, della strumentalizzazione che le persone fanno e delle altre persone, e della manipolazione che una persona può fare a qualcun altro. Quindi tutto quello che è psicologia, perché mi serve per far interagire i personaggi tra di loro.
Volevo sapere se ti interessavi anche di esoterismo, visto che hai tradotto per il Mediterraneo.
Esatto, ho tradotto dei libri di esoterismo, ma li ho anche scritti.
Ah,
sì. Sì, diciamo, non sono una super esperta di esoterismo, però diciamo lo conosco e lo
pratica.
E lo
scrivo.
No, non
lo
lo conosco e lo scrivo, e soprattutto sai che c'è? Quando cresci in un piccolo paese, ci sono un sacco di persone, diciamo, originali. E gli amanti dell'esoterismo sono tra questi, per cui ho avuto tanti amici di circoli esoterici. Siamo andati a vedere, che so, dove avevano imprigionato Cagliostro, siamo andati a vedere le aree sacrificali.
C'è anche un turismo esoterico, quindi.
Sì, sì, abbiamo studiato il quadrato magico, quello certo. Del Sator. Insomma, diciamo, non sono digiuna di questi argomenti, però c'è anche una narrativa esoterica. Per esempio Maria Chiara Moscoloni, che è una giovane che ha scritto veramente poche cose, però scrive dei romanzi esoterici, ma quello a me non interessa particolarmente.
Ok, credo che sì, abbiamo terminato, quindi vi ringrazio.
Mi dispiace
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti tratti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.